Come?
Il suggeritore Night Live!
Un saluto ascoltatrici, ascoltatori, bentornate, bentornati al Suggeritore Night Live in versione magazine. Un saluto da Ira Rubini, questa come sempre alle 21.30 del lunedì è la trasmissione 21.31. È la trasmissione di spettacolo dal vivo e di teatro di Radio Popolare. Allora, abbiamo molti ospiti che non hai il microfono, non puoi correggermi, che si susseguiranno nello studio 2 e quindi insomma io cerco di tenere un passo abbastanza spedito senza esagerare, perché sennò non riusciamo a dire niente, fuck. E quindi, al di là di un'esclamazione che sembra snobistica perché fatta in inglese, che come si sa io parlo fluentemente, è vero, cioè nel senso che è una cosa vera, e quindi mi bullo moltissimo di questo fatto, questo che è un titolo che porta nella promozione, diciamo, il consueto asterisco che si appone alle parolacce. Poi devo dire, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna ce ne mettono anche più d'uno, in modo che proprio se un bambino passa potrebbe sbagliarsi, potrebbe non capire che parola è. Qui ce n'è uno solo al posto della U della parola in questione. In realtà si tratta, come vi dicevo oggi da sommario anche nel nostro quotidiano culturale, della terza tappa di una trilogia sul contemporaneo in forma di musical originale che è firmata da... Che cosa succede? Perché mi fai così con le dita?
Faccio un allenamento alle dita.
Scusa.
No, tranquillo.
Questa è Paola Tintinelli. Buonasera Paola. Come va? Buonasera. Cosa hai fatto in questi ultimi anni che fai l'allenamento alle dita?
Alle dita? Ne ho perso uno.
Diciamo, no, ma che, no, ci sono tutte. Adesso le contiamo.
Non si muove però.
Ho capito, vabbè. Insomma, è come dire, come la mia vicina che diceva: chi è che non ha il citofono? Io. Ma non è vero, ce l'hai, le diceva l'altra vicina. E lei: ma non funziona, è come se non l'avessi. Per cui era, vabbè, no, mi dispiace per il tuo dito, continua a fare allenamento. Paola Tintinelli fa parte ovviamente di questo gruppo grande di cui c'è una rappresentante. Vedo una crisi di nervi, teatrante sull'orlo di una crisi di nervi.
Capisci con chi ho a che fare?
Sì. Sì, sì, no, ma forse abbiamo fatto male a bere qualcosa.
No. Siamo sul pezzo sempre.
Siamo sul pezzo. Allora, Paola, presenta tutti tu.
Ah, dai. Allora, presento prima di tutto il direttore d'orchestra, di scena, tutto quello
tutto.
Che
puoi...
Gipo Gurrado.
Gurrado, un applauso. Grazie. Beh, però insomma, arrivare alla fine di una trilogia indipendente non è di musical, peraltro che prima mi stavi dicendo musical quando lo dico, a volte la gente riccia il naso, mi dice che però non è la stessa cosa, quello che fate voi non è quella cosa lì.
No, non sappiamo, abbiamo messo questo modern davanti per indicare che è una cosa un po' diversa, più originale, nuova, non lo so. Però musical è comunque corretto, perché
spettacolo
è portato avanti dalle canzoni, la drammaturgia è portata avanti dalle canzoni, gli attori cantano e ballano, ma non ha niente a che vedere con Cats, Grease o
i grossi titoli,
che sono comunque spettacoli meravigliosi e che bisogna saperli fare. La mia è una ricerca diversa che va da un'altra parte. Ogni tanto mi diverto a dire: io odio i musical, per questo ho provato a scriverne uno diverso. E da lì è nato un po' tutto, un bel po' di anni fa. E Fackel chiude una trilogia che non è legata, non sono argomenti, cioè se uno non ha visto gli altri può benissimo venire a vedere Fuck, perché sono slegati, però...
Ricordiamo, i primi due erano...
Supermarket,
era
e
su
Modern
consumo,
Musical Tragedy.
E sulle dinamiche, diciamo...
Esatto, le relazioni tra le persone che non si,
che
conoscono,
non si conoscono
e si incontrano al supermercato. Family è stata la seconda tappa, e Modern Musical Comedy, che invece era una famiglia vista tutta dal punto di vista del membro più saggio della famiglia, il cane. E Fuck, Modern Musical Love, le relazioni, sulle relazioni amorose, sentimentali, sessuali.
Ah, quindi non solo di coppia.
Non solo di coppia, ambientato in metropolitana. Scoop. Sì, assolutamente. Mm. Comunque si parla di relazioni, di sesso, ed è ambientato in metropolitana.
Numeri variabili.
I personaggi si incontrano.
Ok. Esatto, sì. Perfetto. Prego, dottoressa Tintinelli, prosegue.
Allora, prima...
Le donne.
Ilaria.
Ah.
Ilaria. Oddio, non mi ricordo il tuo cognome.
Perfetto, vedo che siamo in una botte di ferro.
Per... con cui ci ha accorto io.
Aspetta, che devo accenderti l'ultimo microfono. Eccoti qua.
Allora, sono Ilaria Longo, di nome non di fatto. Sono la tappa del gruppo. E di fianco a me, Roberto Marinelli.
E nominiamo anche gli altri interpreti, già che ci siamo.
Assolutamente, che sono a casa a riscaldare la voce per domani, perché da domani torniamo in scena fino al 1° febbraio al Teatro Fontana. E sono Andrea Lietti, Giovanni Longhin, Nicola Rorusso, Marco Rizzo e Elena Scalet. Che la trilogia se l'è fatta tutta,
Sì, Elena Scalet era sempre,
sì,
sempre
anche
nel
Roberto Marinelli, Andrea Lietti.
Tutti praticamente.
E Maya Della.
No.
Lei
io,
supermarket,
io
no.
E Ilaria e gli altri siamo solo Family e Fuck.
Sì, perfetto. Detta così, rappresenta già un manifesto. Mi sembra perfetto. Allora, noi li salutiamo tutti quanti, perché appunto sono spettacoli impegnativi in cui bisogna appunto alternare linguaggi diversi. Cantare, recitare, insomma fare quello che si fa in un vero e proprio musical, però te l'ho chiesto anche un'altra volta, Gipo, in realtà la commedia musicale che in Italia ha avuto tanta fortuna in decenni passati è un po' un progenitore, no?
Sì, sicuramente. Beh, noi abbiamo avuto Carine e Giovannini, per dire, che hanno lasciato un'eredità che è rimasta ferma lì. Io faccio una cosa completamente
diversa,
e poi non mi proclamo erede di nessuno, ci mancherebbe.
No, però volevo dire che in Italia cioè il teatro musicale non è una cosa che non è mai esistita, come
certo,
in altri paesi.
Infatti, più che altro ci sono tanti modi di fare prosa, e questo è risaputo, che ci sono anche tanti modi di fare spettacoli musicali, è un pochino meno automatico. Io volevo citare anche Maya Delac, che è la coreografa con cui abbiamo fatto questa trilogia, questo percorso assieme, e sono praticamente delle coregie, perché io mi occupo poi del cantare, dello stare in scena, delle intenzioni, lei si occupa del movimento, ma siamo veramente intrecciati in questa cosa, e quindi va citata anche lei. Sì, è strano a volte dover, non dico combattere, però convincere qualcuno, ma venite a vederlo, perché non c'entra niente con quello che pensate,
certo.
Poi comunque i musical sono bellissimi, adesso indipendentemente dalla battuta, ci sono delle opere scritte da tipo Stephen Sondheim, che sono veramente come il barbiere di Sweeney Todd, dal punto di vista musicale sono...
Sweeney Todd è stato agli Arcimboldi recentemente.
Esatto, sì, quindi ci sono delle cose molto, molto belle. Più che altro qualcuno pensa, appena dici musical, veramente a Grease, quindi qui siamo in un altro campionato.
No, qui è qualcosa di molto originale che non ha, mi risulta, similitudini in Italia, almeno in questo momento. Poi, insomma, chi copia fa sempre un grande complimento generalmente a chi ha inventato qualcosa. Ma sentiamo quel brano là con quel titolo che mi hai mandato, oppure l'altro?
No, facciamo l'altro.
L'altro?
Sì, l'altro.
Ok, insomma, per un certo senso forse è peggio.
No, perché... Ma però inizia così lo spettacolo,
vabbè,
quindi può essere...
Non uno. Stamattina, e che paio di coglioni. inizia un'altra settimana. Sono circa in media 4.300 le settimane di una vita, e io ne sto buttando un'altra.
E allora, questo era un estratto, uno dei brani musicali di Fuck a Modern Musical Love, musical sull'amore, che è in scena dal 16 gennaio scorso al Teatro Fontana, ci resterà fino al 1 febbraio. Con noi, lo ricordo, ci sono Gipo Gurrado, che firma la trilogia di cui questa è la terza tappa, ne firma l'ideazione, il libretto, i testi, le musiche e la regia, e con noi ci sono Ilaria Longo, Roberto Marinelli, Paola Tintinelli, a cui diamo il bentornato a Radio Popolare, perché insomma,
grazie,
li conosciamo. Allora, concluderemo la nostra conversazione ascoltando un altro brano, ma in mezzo vorrei un po' sentire i tuoi interpreti.
Certo.
Allora, la Paola l'abbiamo sentita, ma solo così, per salutarla, perché insomma ci si conosce da molto tempo. A questo punto, giunta alla tua seconda esperienza con Gipo Gurrado, diciamo, il teatro, le canzoni, la musica, il teatro musicale, che effetto ti hanno fatto, almeno sia pure così particolare, così insomma originale?
Diciamo, ne farei un'altra.
Perché tu con la musica hai sempre avuto a che fare, tanto, insomma,
guarda,
in tanti modi,
sì,
no? Cioè, mi ricordo,
io sento che ho tanta musica dentro, non sono mai riuscita a suonare uno strumento.
Però hai fatto la DJ, hai fatto spettacoli che dipendevano molto da... No?
E qua io mi sento a mio agio. Non so se... No, è molto bello, proprio perché non ho mai cantato, cioè, voglio dire, è un'altra cosa che ho usato la voce, cioè, però è quella la cosa bella, che non è esattamente la canzone, la voce, cioè la musica ce l'abbiamo intorno continuamente, è organizzare, adesso lo dico in maniera, organizzare dei suoni in un certo modo e farne
buon uso.
Buon uso.
Ecco, direi che potrebbe essere una definizione corretta, anche perché per chi ha già visto qualcuno dei musical che Gipo ha realizzato precedentemente, i testi sono sempre dei testi che dicono delle cose anche molto amare, no? Poi si cantano, ma amare, sarcastiche, ironiche, insomma, a seconda della circostanza, però difficilmente possono essere confusi con delle canzonette, ecco, diciamo così, anche se si gioca anche un po' con i generi, no, musicali.
Però ti trovi poi a cantarle.
Eh beh, immagino.
E questa è la cosa bella che poi appunto...
sì, sì, alcune me le ricordo. Infatti. Allora, invece, volevo scambiare almeno qualche parola, perché li abbiamo fatti venire fino in fondo al McMahon di lunedì sera, quando insomma potevano fare altro, non lo so, guardare... cosa c'è di lunedì sera da vedere, che è l'unica sera in cui...
Un tempo c'era il film del lunedì in Rai.
Io temo che purtroppo in Rai in questo momento ci siano delle cose terribili, anche a lunedì.
Non ho la televisione.
Eh sì, c'è la nuova, penso che dovrebbe essere lo spin-off della trilogia, una cosa sulla nuova televisione in Italia, insomma. Cioè
ci penso.
Perché, insomma, Roberto Marinelli, Ilaria Longo, anche voi, insomma, avete ormai un'esperienza importante con il musical di Gipo. Qual è la cosa che in qualche modo più vi attrae di questa idea, di progetto, e quella che avete trovato più difficile?
Ma
ovviamente non deve essere la stessa
risposta.
No, per risposta,
cavalleria
però...
lascio rispondere te.
Ma io rispondo per prima, perché Gipo l'ho conosciuto come spettatrice di Supermarket, e quando ho visto quello spettacolo ho detto: non ci posso credere che esista questa cosa, voglio in qualche modo farne parte. E poi per fortuna sono riuscita a iniziare a lavorare con loro. La cosa bella è che riesce a trasformare dei pensieri, delle situazioni che esistono per davvero in canzoni. E quello, per quello il pubblico si ritrova. E tu non ci puoi credere che quella roba, anche un po' cinica, un po' brutta, che tu pensi in metropolitana, al supermercato, in famiglia, lui riesce a trasformarla in un brano musicale che poi potete trovare su tutte le piattaforme dopo gli spettacoli. Perché molti lo chiedono, perché molti poi si trovano in metropolitana al mattino a canticchiare quel brano e dicono: ma lo posso riascoltare? Ascoltare, assolutamente. Quindi finite le repliche, le incideremo e le troverete. Questo è l'aspetto più bello, e anche un altro aspetto bellissimo è poter andare a vedere lo spettacolo più volte, perché essendo dei brani musicali tu hai il primo ascolto, hai il primo approccio, ma tu puoi vederlo quante volte vuoi. C'è gente che ha visto Supermarket e Family 10-15 volte.
È come Cats, appunto.
Esatto, ma perché tu ogni volta...
Tipo si affanna a dire: no, è una cosa diversa. Cioè,
vedi un particolare diverso. Ho degli amici che l'hanno visto più volte, e più volte notavano delle novità. E l'aspetto più difficile è che il ritmo di Gurrado non perdona, quindi soprattutto in questo caso dove i pensieri si traducono in canzone e mettiamo in scena quello che un po' tutti adorano fare in metropolitana, ovvero ascoltare i discorsi degli altri, e noi lo facciamo in scena, e in qualche modo gli altri intervengono nei brani che vengono cantati dal singolo in metropolitana. Ma se uno di noi perde una sillaba nello spartito fatto da Gurrado, è finita, ma in qualche modo ce la portiamo a casa. Passo la parola a Marinelli.
Ma sì, ce la portiamo a casa, poi dipende, quello lo giudicherà chi verrà a vederci. Però la cosa che ci tenevo a dire è che, rispetto proprio a questa cosa che forse dovrebbe mollare a fare musical, perché poi alla fine è come Cats, noi facciamo fatica da 3 anni. Io mi sono trovato la prima volta facendo un provino cantando Rose Rosse. Quindi,
Rose per te.
Sì, esatto. Solo
puoi
che
non
però,
prendere io fatto... uno che con questa voce ti canta Rose Rosse.
Sì, immagino. 8 ottave sotto. Cioè,
e io ho fatto l'esame da paroliere alla SIAE, quando ancora si usava a fare l'esame da paroliere su Rose Rosse per te.
Venni scelto e io ancora non so cosa sto facendo. Cioè, non, nel senso, detta così sembra devastante, però è che non, è incredibile dargli una forma. È una cosa così nuova. E diversa, ed è così entusiasmante parteciparvi, ed è così strano non riuscire a rimandare esattamente, perché è un non musical, allo stesso tempo però canti e muovi il corpo, perché non ci azzardiamo a dire che siamo dei danzatori, se non Maya ritorna dalla Slovenia,
insomma,
direttamente
ci sono delle coreografie.
Sì, sì, chiaro, cerchiamo di fare il possibile, però è una forma che è qualcosa di diverso. Cioè, chi vi partecipa, da mio padre a persone esperte di musical, cosa che io non sono, rimangono colpite. Cioè, tu, ogni volta che tu ritorni, torni in scena per fare lo spettacolo, ogni volta è una cosa nuova. E io da 20 ormai più anni che faccio questo lavoro, è emozionante. Cioè, io mi trovo a volte
e la cosa più difficile, perché adesso hai esaurito i minuti di entusiasmo,
la cosa più difficile è proprio tenere tener seguito a quella cosa che le diceva, il ritmo. Okay. Mantenere è molto stretta come situazione, cioè la musica non perdona,
vietato devi essere pensare ad altro
lì. Esatto. Certo, devi essere lì, qui
questo
e ora.
Questo è proprio anche dei musical, insomma, quelli tradizionali, esatto. Sono assolutamente
beh, la musica
sì,
sono
la macchine,
sua grammatica,
sì, sì, sono
se
macchine.
Mi posso permettere, Ira, però se tu hai la band ascolta l'attore cantante e riesce magari a salvarti. Se tu non hai la band live e c'è una base che va,
ah certo, sì sì, è difficilissimo.
No way.
No, e poi soprattutto è la cosa bella che lavorare in otto, cioè è una cosa per me importantissima, perché non
di questi tempi poi,
porca miseria, chiaro. e la cosa è che ti perdi, lasciarti andare agli altri, cioè se io ho dei vuoti, lo dico un po' per l'età, un po' perché l'ho sempre avuti.
Sì, sì, io ricordo, in effetti, ne abbiamo già parlato. Sì.
Però, un attimo, wow, tu hai fiducia proprio di stai dentro in una cosa che sai che non ti perderà, no? Perché è importante in questo tempo dircelo.
Aiutarsi.
Cioè, sentire che no, sei solo, sì, siamo soli tutti, ma
però
sentiamo che, cioè, accorgiamoci sì, che intorno si muovono delle persone.
Nello spettacolo siamo coppia.
Sì.
Cioè, nel senso, se ne sia con l'altro e
non
ci
è convinta, non è convinta.
No, ma soprattutto mi sembra che lo spettacolo abbia ottenuto il suo effetto, nel senso che si mette in dubbio qualunque copia, qualunque sentimento, se ho ben capito, sì, sì, perché sì, credo sì, che ci sia un catalogo quasi di situazioni, no?
Sì, ci sono ovviamente
quasi mozartiano.
Otto personaggi in cui ognuno intuisce cosa gli sta succedendo, perché poi entriamo quindi insomma nelle pieghe dei sentimenti, cerco un po' di far vedere nella testa di ognuno cosa succede. Le canzoni ti permettono, attraverso la sintesi che ti costringe il testo, di fotografare veramente cosa sta pensando ognuno di questi personaggi. E quindi è costruito proprio con la metafora della metropolitana. Ormai usciamo, saliamo e scendiamo dalle vite altrui come da un vagone.
Non me ne parlare. Comunque,
questa è la metafora che ho usato.
Devo dire che la cosa geniale di mettere in musica il fastidio nei confronti di qualcuno che ti sta per casa, credo all'ascolto ci siano una serie di persone che non ho tema condivideranno questa sensazione, chiamiamola così, non vogliamo dire proprio sentimento, ma insomma, per non trasformarlo in vera ostilità, però diciamo un certo disagio e così via che interviene in tanti casi, e mi sembra un'ottima suggestione dello spettacolo. Come sempre gli spettacoli della trilogia di Gippo Gurrado vanno scoperti andandoli a vedere, e poi come appunto insomma ci raccontava Ilaria, spesso si vanno anche a rivedere. Voi siete in scena fino al 1 febbraio.
Esatto, Teatro Fontana, sia una produzione di Elsinore. Tanto per...
Grazie a tutti voi e anche a tutto il cast che non è qui.
E veniteci anche a vedere, perché siamo molto belli, grazie ai vestiti di Marina Conti, con l'aiuto di Simona Venkova e Giorgia Piatta, che dovete venire a vedere perché sono coloratissimi.
8 sfumature di grigio.
Ma no, l'hai detto!
Beh, Paola, non dice mai bugie. E quindi, l'ultimo brano si intitola?
Vabbè, capita, a volte le lettere... Sì? Quindi allora io ho scritto Cagone Libero,
ma non
in
è.
In realtà è Vagone Libero.
Ecco, Vagone Libero.
Bello inviare le mail così. Ira, tieni, ecco, questo è il brano, Cagone Libero.
Perfetto.
Un ottimo biglietto di presentazione.
Ma certo, Fuck a Modern Musical Love, musical sull'amore, al Teatro Fontana fino al 1 febbraio. Grazie.
Grazie.
A te.
Vorrei tanto, tanto vorrei che ci fosse un bel vagone libero, e vorrei che il vagone libero si aprisse proprio qui davanti a me. Infatti, se non sbaglio, si apre qui, ho preso le misure giovedì, rispetto al muro alla pubblicità, le porte sono giusto un po' più in qua. Vorrei tanto, tanto vorrei che fosse un vagone un po' vivibile, non
non dico vuoto, questo non si può, ma almeno ci si possa muovere. Sarebbe poi davvero il massimo sedersi in un posto all'angolo, non in mezzo, dico all'angolo. Sarebbe proprio proprio il massimo. Vorrei tanto tanto, vorrei che ci fosse un bel vagone libero. Un po' più in qua. Vorrei tanto, tanto, vorrei che fosse un vagone un po' vivibile. Non dico vuoto, questo non si può, ma almeno ci si possa muovere. Sarebbe poi davvero il massimo sedersi in un posto all'angolo, non in mezzo, dico all'angolo. Sarebbe proprio, proprio il massimo.
E allora questo era Vagone Libero, a partire proprio da quella metropolitana dove tutti prima o poi ascoltiamo i discorsi degli altri. Noi adesso abbiamo in studio altri ospiti per altri spettacoli stanno per debuttare, e intanto io do il benvenuto a Masiar Pasquali. Buongiorno.
Buongiorno.
Buonasera forse, dai, è sera, ormai sono quasi le 10. Grazie di essere qui, tra l'altro, insomma, uomo di teatro a tutto campo, perché in realtà tu fai tante cose per il teatro, no?
Sì, ho iniziato facendo tante altre cose, al momento continuo a fare il fotografo per il Piccolo Teatro di Milano.
Esatto.
E collateralmente a questo in realtà c'è tutta un'altra serie di cose che porto avanti.
Che bisogna magari specificare, perché le immagini di Masiar sono molto famose, ormai le avete viste tante volte, magari senza sapere, perché sì, ci sono i credits, ma non, insomma, spesso non si è abituati, no? Sto pensando a, per esempio, noi dobbiamo ancora ringraziare Laila Pozzo, che è un'altra bravissima fotografa che spesso si è concentrata sul teatro, perché ha realizzato tutti i ritratti dei lavoratori, dei collaboratori di Radio Popolare per la nostra mostra che è ancora in corso, La Fabbrica del Vapore. Quindi il vostro lavoro in questo senso è un lavoro preziosissimo, che poi, come dire, definisce per sempre anche un'immagine, no? Cioè, quindi,
sono quelli che guardano e mostrano agli altri quello che hanno visto.
Questa è proprio una definizione interessante. Ma noi adesso parliamo di uno spettacolo in cui Masiar affronta un argomento, e so che lo spettacolo ti sta molto a cuore, sarà al Teatro della Contraddizione, intanto diciamo quando.
Sarà al Teatro della Contraddizione dal 23 al 25 di gennaio, quindi questo fine settimana.
Ecco, ed è un progetto che si chiama Il Buco. Forse qualche decennio fa, quando io ero giovane, tutti avrebbero intuito il riferimento, perché erano quelli gli anni, o forse anche un decennio intero, forse anche di più, in cui l'eroina era di fatto una compagna di strada di moltissimi giovani, ed era qualcosa di cui tutti sapevano qualcosa, insomma, tutti avevano in qualche modo un'esperienza o una parziale conoscenza. Invece questo lavoro su cosa esattamente si concentra, Masiar?
Allora, il lavoro, il trasposto spettacolare che vedrete chi verrà al Teatro della Contraddizione, nasce da un podcast che si chiama Il Buco, Pionieri dell'Eroina, ed è un podcast dove sono andata a ricostruire una serie di storie legate all'eroina attraverso 6 testimonianze, 3 persone che ci hanno avuto a che fare in maniera diretta, che l'hanno vista arrivare nei primi anni 70, un gruppo di amici, e altre 3 persone che hanno cercato di dare degli strumenti, delle possibilità di uscita e di fuoriuscita da una dipendenza alle persone che c'erano cadute. Tutti i materiali che non sono finiti nel podcast sono diventati materia di ricerca che è durata più di un anno, andare a cercare di conoscere le persone, capire le storie, leggere, documentarsi, vedere film, documentari, eccetera, e sono diventate uno spettacolo. Uno spettacolo, tra l'altro, è nato all'interno di una radio, nel senso, io ero stato invitato in un'altra radio di Popolare Network a Carrara un anno fa, lì c'era una band.
Quale?
Si chiama Indie
Radio.
E lì praticamente mi hanno affiancato nella puntata con una band di Carrara che si chiamano I Professori, che avevano fatto un disco che si chiama Ero 80 e che parla dell'avvento dell'eroina negli anni 80. E alla fine della diretta il cantante Giro viene da me e fa: dobbiamo assolutamente fare qualcosa assieme, e da questo suo stimolo è nato poi tutto il lavoro che è seguito nel corso dell'anno successivo.
Ecco, parli un po' anche di tutto il periodo, no?
Sì, nello spettacolo si amplia lo sguardo, perché nel podcast si parla principalmente proprio dell'inizio. Invece nello spettacolo si amplia un po' di più lo sguardo per capire poi cosa è stato il al di là del solo il contingente, quello che è successo nella zona tra Follonica e Grosseto, che è quella su cui mi sono concentrato nella prima parte del podcast, per poi invece allargare lo sguardo sul resto d'Italia per capire in realtà che impatto ha avuto sulla società in generale, quali sono stati poi i risvolti anche politici, i risvolti da un punto di vista di risposta della società, delle vite private, delle famiglie che si sono ritrovate a dover fare i conti con un qualcosa di enorme, gigantesco, inaspettato, difficile da gestire, nuovo, e che in un qualche modo adesso è importante ricominciare a parlarne per ristimolare degli anticorpi che si sono ormai persi, perché è una storia di 50 anni fa. Ma adesso, soprattutto parlando con le tante associazioni che si occupano oggi e anche con i responsabili di SERD, l'eroina sta tornando, e sta tornando potentissima.
Non è quella eroina, è forse anche peggio di quella, insomma, per tutta una serie di motivi e anche di trasformazioni. Io mi correggo, perché io ho detto il buco era il titolo del podcast, mentre lo spettacolo si chiama Dal Buco, e quindi correggiamo subito. Abbiamo detto al Teatro della Contraddizione, ma vorrei ancora chiederti qualche cosa, ovvero tu sei partito, come ci hai raccontato, dalle sei storie che nel podcast costituivano l'ossatura del progetto, ampliando poi lo sguardo appunto a tutto quello che in quegli anni faceva parte della vita soprattutto dei giovani, quindi la passione politica, vedi, tante cose sono cambiate, no? Cioè, nel senso che quella forse non c'è più, se non solo per alcuni, alla lotta armata per altri, e qui certamente non in questa parte di mondo esiste più la lotta armata, adesso non escludiamo, almeno non da parte di chi per esempio vive qui, insomma, no? Cioè, può essere che arrivi, insomma, in risposta a tutta una serie di avvenimenti che accadono a livello internazionale, attentati, psichedelia e sostanze. Quali elementi, visto che l'eroina, come dicevi, sta tornando, ravvisi di somiglianza, magari macroscopici, non microscopici?
Ma gli elementi di somiglianza, fondamentalmente l'uso e l'abuso di sostanze è sempre stato anche un riflesso delle necessità e di come la società ti portava a reagire alla società stessa. Quindi,
delle crisi esistenziali che la società provoca in molti.
Assolutamente,
molte.
Sì. Poi c'è anche la voglia di sperimentare, la voglia di evadere, la voglia di aggregarsi sotto altri cappelli, che possono essere esperienze psichedeliche, possono essere esperienze di... Chiaramente l'eroina è una sostanza che ti porta verso anche altri tipi di esperienza, sono anche esperienze molto più solitarie a un certo punto, perché può iniziare come una risposta di un gruppo che comincia a farlo insieme, ma sempre di più poi lentamente ti spinge a rimanere nella tua solitudine e isolarti poi dal resto. Diciamo che uno dei tratti comuni, soprattutto anche dei ragazzi, perché adesso si parla proprio di ragazzi anche molto giovani che stanno iniziando a farne uso, parlando anche con associazioni che si occupano e che poi saranno ospiti negli incontri che faremo dopo la prima e la seconda data dello spettacolo, nel boschetto di Rogoreto ci sono anche ragazzini di 15-16 anni che si fanno l'eroina adesso. E loro è una voglia di scappare anche da una società che gli sta dicendo e continua a dirgli: non c'è un futuro, non c'è spazio per voi, andrà tutto quanto a rotoli. E chiaramente la risposta di tanti giovani è di: ma la prima è: ma che cosa me ne frega, da tutti quanti. E l'altra è: vabbè, allora cerco un altro luogo, cerco altre esperienze.
Sì, forse anche la mancanza di vie di uscita generalmente è una...
Anche la mancanza di prospettive, perché comunque lì si continua a dire... si continua a dire non c'è spazio per voi, non avete un futuro.
Alla fine uno ci crede, appunto, cioè per cui non è... Insomma, uno spettacolo importante che nasce, come vedete, da un progetto diverso questa volta, cioè le interazioni a volte, no? La fonte può essere un libro, come è sempre stato, nel caso della drammaturgia, in questo caso un podcast si trasforma in spettacolo, e quindi in scena alla fine cosa vediamo? È l'ultima domanda.
Sì, allora in scena vedrete me, ci saranno delle proiezioni video, ci sono dei contributi audio, alcuni piccoli estratti del podcast, altre testimonianze che non sono finite all'interno del podcast, ed è uno spettacolo che dura 50 minuti, all'interno dei quali si ricostruiscono tante storie e si dà un affresco di quali sono state tante esperienze legate all'arrivo di questa sostanza e al modo di averci a che fare, di contrastarla e di provare a uscirne fuori.
Bene, allora noi ci catapultiamo negli anni 80 con gli XTC, che se ne intendevano di tante cose, insomma anche di alcune di cui forse parli nello spettacolo. Ringraziamo Masiar Pasquali, riassumiamo quando lo spettacolo si potrà vederlo al Teatro della Contraddizione.
Allora potete venire a vedere Dal Buco di Masiar Pasquali al Teatro della Contraddizione il 23, 24 e 25 di gennaio,
quindi venerdì, sabato e domenica,
sempre alle 20:45.
grazie Masiar, a risentirci, ciao.
Betty? Betty? Puoi far entrare il prossimo paziente, grazie.
Salve.
Salve. Che ti passa per la mente questa settimana?
Niente.
Ma porcaccia miseria. Senti, oggi non ho proprio voglia di strapparti le parole di bocca, eh? Accidenti a te. Parla. Mi paghi per starti a sentire, quindi parla.
Che modi sono questi?
No, è che scusa, oggi sono nervoso. E tutti i pazienti fanno così. Non mi parla nessuno. Cioè, c'è un tizio che mi parla, ma mi parla in Yiddish e non capisco che cosa dice.
Beh, forse dovresti chiedergli che non lo capisci.
Senti, non dirmi come fare il mio lavoro, eh? E comunque siamo qui per parlare di te, eh? Come ti è andata la settimana? Un'altra serie di serate solitarie e senza amore? Tu lo sai che io sono sempre qui per te, baby.
Non mi chiami baby. E comunque no, a dirla tutto ho passato delle serate molto molto piacevoli.
Ah sì?
Sì.
Cioè, hai risposto un altro annuncio?
Esatto.
È una cosa da puttane.
Allora, come analista lei è quantomeno ridicolo.
No, scusa, ti sto prendendo in giro. Ma non dovresti perdere il tuo senso dell'umorismo. Specialmente ora che sei in una fase promiscua.
Ma non sono in una fase promiscua.
Guarda che non c'è niente di male essere promiscui, eh? Siamo tutti umani.
Sì, questo è vero, siamo tutti umani.
Bene, torniamo. Allora, chi è questo tizio? Ci sei andata a letto?
Dottor Framingham.
No, sul serio, devo saperlo per l'analisi.
Sì, siamo andati a letto una volta. Non pensavo che succedesse, ma...
Ah, è più bravo di me?
Stuart.
No, davvero, ti è piaciuto più di me? Dimmelo.
Sì, molto di più.
Immagino che se la sia presa con calma, eh? Immagino che ci abbia messo delle ore. È una cosa malata volere che il sesso duri delle ore. È una cosa da malati.
Sì, si occupava delle mie sensazioni, se questo che intendi.
E così con questo tizio è stato un vero successo.
Beh, successo o insuccesso non sono esattamente i termini che userei per descrivere le esperienze sessuali. Ma se vuoi metterla così, sì, è stato un successo. E probabilmente le esperienze che ha avuto con altri uomini lo hanno reso un amante migliore.
Cosa?
Oh sì, è bisessuale.
E allora, questo era un estratto da Beyond Therapy di Christopher Durang insomma, io do il benvenuto a due degli interpreti, ma qui poi c'è anche, ci sono altre responsabilità. E allora, come tradizione della nostra trasmissione, tutti gli ospiti tornano a ripresentarsi anche quando ritornano in trasmissione. Prego.
Monica Faggiani, e sono un'attrice e in questo caso proprio attrice e interpreto Prudence.
Prudence, sì. una parte, la metà della coppia che si incontra, poi vedremo come.
Io sono Arturo Di Tullio, sono chiaramente uno degli interpreti, sono degli attori e sono il regista di questa commedia.
Allora, una commedia che ci trasporta direttamente nella New York, dove tutti vanno dall'analista, almeno così ci ha abituato Woody Allen a pensare,
esatto.
È quello che succede anche ai due... le due voci, i due personaggi di cui abbiamo ascoltato un brevissimo estratto delle conversazioni. Loro, insomma, si sentono soli, cercano l'amore, i loro rispettivi terapeuti consigliano loro di incontrarsi attraverso un annuncio.
Esatto.
Adesso si userebbero i social, ma più o meno è la stessa minestra, sostanzialmente la stessa idea, cioè quella di affidarsi a dei canali che mettono insieme le persone. Cosa succede?
Succede che appunto Prudence incontra Bruce, che è interpretato da Enrico Ballardini, è un incontro scoppiettante e un po' surreale, perché Bruce è appunto bisessuale, quindi ha un compagno, oltre a volere anche una donna, a cercare più esperienze, e quindi loro due poi hanno un incontro che finisce malissimo e finiscono dai loro rispettivi
per venirne
analisti
a capo.
Ma gli analisti, uno con uno, lei Prudence è andata a letto e quindi
se ne siamo accorti dalla gelosia appena espressa da Stuart, così si chiama.
Esatto.
Stuart si chiama l'analista.
Esatto, l'altra analista, interpretata da Elizabeth Annabelle, è completamente folle.
Personaggio eccentricissimo.
Sì, eccentrica, brillante. E quindi, e poi c'è l'amante di Bruce. E si ritrovano tutti insieme, prima in una cena e poi in un ristorante, dove esplode proprio l'emozionalità di questi personaggi. E la parte bella, è una commedia divertentissima, abbastanza surreale. E nell'esplosione, nel far venire fuori tutta questa emotività e questa ricerca comunque di relazioni vive, alla fine si arriva a una specie di happy end totalmente folle, ma che possiamo definire happy end.
Bene, allora chiedo ad Arturo, dato che insomma i testi di Durang sono, l'avevamo detto a proposito anche di altri autori, un po' delle macchine perfette, no?
Assolutamente.
Cioè, quindi con dei meccanismi e dei ritmi che devono a cui si deve molto rispetto perché funzionino le cose. Quindi, dato che firmi la regia, volevo capire come avete lavorato come cast, come gruppo. gruppo?
Allora è stata era un'idea che avevo da parecchio, ho letto Durang tanto tempo fa, ero rimasto molto colpito, è una commedia che ha avuto un grossissimo successo a Broadway, una commedia degli anni 80, è stata interpretata da grandissimi attori, Prudence veniva interpretata da Sigourney Weaver in quegli anni, è rimasta in scena anni a Broadway, è una macchina perfetta perché lui è una scrittura graffiante, a tratti surreale, che è quello che mi è piaciuto e che mi ha stimolato ad andare a creare anche un luogo non luogo, anche se la commedia ha dei tratti realistici, ma mi piace perché all'interno riecheggia un po' quell'atmosfera quasi becchettiana, no? Grottesca, surreale, ma su una trama vincente, fortissima, con delle battute realmente al fulmicotone, brucianti. Ma mi piaceva ideare nello spazio un luogo non luogo, come anche Durang in qualche modo ti dice di utilizzare. Cioè, quindi io l'ho chiamata la scenografia viva, perché con singoli elementi trasformabili durante la scena diventano tutti gli ambienti. E questo l'ho trovato interessante anche per noi, l'utilizzo proprio di una scenografia che continua a essere modulare, a cambiare. Quindi in questi spazi noi riusciamo a trovare una dimensione molto stretta, molto chiusa, molto realistica, e invece la scrittura ci porta in un ambiente quasi surreale, quasi illogico. I personaggi sono tutti molto ben definiti. E l'ho trovato molto sfidante, molto...
Immagino, infatti. E allora facciamo una riflessione su come il personaggio femminile è rappresentato.
Allora, Prudence è una donna che a me ricorda i primi personaggi femminili di Woody Allen, cioè quelle donne perennemente problematiche, perennemente sull'orlo di una crisi di nervi, però che in qualche modo vanno alla ricerca di ciò che veramente vogliono. E questa cosa per me è molto divertente, perché non è mai lineare, cioè per un'attrice, quando un personaggio dice una cosa e poi dopo un po' dice esattamente il contrario, ti mette nella condizione di fare un lavoro sul personaggio pazzesco, perché tu dici: ma come faccio a dire questo e poi esattamente dopo 40 secondi il contrario di quello che ho detto? Poi pensi alla vita e dici: ma questo nella vita succede? E quindi ti trovi tutti i tuoi sensi, tutti i tuoi sottotesti. Prudence è assolutamente così, cioè riesce a dire una battuta, poi un minuto dopo prende una pistola e dice a un altro che se la deve sposare, poi si mette a piangere, poi va a vomitare, poi torna, e quindi è stato veramente divertente. Chiaramente il cast è fantastico, lo devo dire, perché oltre al fatto di lavorare serenamente, con grande gioia, quello che tu dicevi è fondamentale, cioè non si può sgarrare. Però succede una cosa bella, almeno in prova, che quando qualcuno di noi perde un momento, una battuta, vedi la rete, vedi l'altro che è già pronto, interviene, che ti aiuta, ti porta, e quindi ovviamente diventa assolutamente bello lavorare così.
Lavoro di squadra.
Sì.
Eh sì, indispensabile direi per un titolo di questo tipo, che ci permette ancora una volta di suggerirvi di andare a scoprire, se non lo conoscete ancora, Altaluce Teatro, questa sala, ripetiamo l'indirizzo esatto.
Via Alzaia Naviglio 90.
190.
190.
190, in una situazione post-industriale che ha lasciato spazio invece a un luogo dove appunto si fa spettacolo dal vivo, cosa che a noi fa sempre solo piacere. C'è una stagione già iniziata con tanti titoli che potete andare a vedere. Voi sarete in scena il 23 e il 24
sì,
gennaio.
Sì, il 24 sì. Abbiamo doppia replica, abbiamo aggiunto una replica, essendo il 23 e il 24 sera pieno, abbiamo aggiunto
bene
una replica infatti al pomeriggio, però questo spettacolo replicherà anche a Factory 32, perché c'è un gemellaggio tra le due realtà.
Mi domandavo quando sarebbe successo,
esatto.
Ecco, ora sta succedendo, insomma, le due realtà che appunto sono...
Sì, sono, perché conviene fare rete piuttosto che curarsi il solo.
Quindi
il proprio...
Quindi lì dove sarei, quando
noi
sarei?
Saremo il 31 e l'1.
Ok, perfetto.
Quindi...
Allora, grazie davvero a entrambi, naturalmente, buon debutto in entrambi i posti, e mi fa molto piacere, insomma, che abbiate aggiunto una replica. A risentirci presto e buon lavoro.
Grazie.
Grazie.
Ci vediamo
grazie.
A teatro.
corner was the walking man's friend.
I gotta pull the Simba for the sun go down. Hit the Cursor River for the boss come around. Dragging him down that dusty road. Come on, baby, let's do trombone.
Did you hear about Jerry? Have you heard about Jerry? Why don't you tell me? Did you hear about Jerry? Well, now, great God Almighty was my walking man's friend. Well, the boss kicked Jerry and he made him jump. Jerry ride and kicked that boss on the run. My old Jerry is a good old mule. Had I been me, I wish I'd killed that fool.
Did you know about Jerry?
Ed eccoci, ultima e non ultima, la nostra ospite di, che chiude la puntata del suggeritore Night Live di questa sera, che ci parla di un titolo che sarà in scena domenica 25 e lunedì 26. Insomma uno spettacolo firmato da due giovani artiste che sono anche fra le anime di uno spazio a cui quando possiamo, e vorremmo farlo anche più spesso, prestiamo attenzione, lo spazio Zia, che è una sigla ma è anche un modo scherzoso di presentarsi, si trova in una parte della città dove appunto loro hanno contribuito a creare una vivacità che forse prima non c'era. La zona indipendente artistica, che appunto è la definizione di Zia per esteso, ospita dunque prossimamente Sogni Zero di Virginia Landi ed Eleonora Paris, che è collegata con noi. Buonasera Eleonora.
Buonasera Ira, ciao, grazie di averci ospitato, sono qui anche con Virginia Landi.
Ah, bene bene, ciao Virginia.
Ciao Ira, buonasera.
Allora, dunque, Sogni Zero, direi che già, insomma, no? Individua, leggo dalla vostra presentazione, il sonno come una nicchia di resistenza al capitale. Interessante, cosa vuol dire?
Allora, dunque, questo progetto è nato con diciamo un momento di indagine collettiva con un gruppo di ragazzi e ragazze di tra i 20 e i 30 anni, perché poi vi racconteremo, insomma, partiva da un bando a cui avevamo partecipato e indagava proprio l'argomento dei sogni. E ci siamo rese conto, parlando con questo gruppo di ragazzi e ragazze, che effettivamente quasi nessuno ricordava i propri sogni, cioè dicevano di non sognare. E noi volevamo fare uno spettacolo sui sogni e ci siamo dette, vabbè, iniziamo proprio bene. E allora abbiamo iniziato a domandarci come mai e che quale fosse il rapporto, il nostro rapporto con il sonno e con i sogni. E abbiamo effettivamente pensato che il sonno nella società che deve produrre in continuazione del tardo capitalismo, in una società quindi che pensa al profitto come unico interesse della propria esistenza, vede il sonno come un grande nemico. E quindi abbiamo detto forse riappropriarci del sonno è un modo per provocatoriamente andare contro ai dettami delle logiche di mercato. E dopodiché ci siamo dette poi nel sonno si sogna, e il sogno è quella pratica che noi oggi come generazione, ma un po' mi viene da dire come società, abbiamo perso, cioè l'idea, la possibilità di immaginare mondi diversi, un mondo alternativo a quello dentro cui viviamo. E quindi abbiamo pensato di sviluppare questo progetto a partire proprio dai meccanismi del sonno e del sogno, per provare a vedere se grazie ai sogni lucidi, ai sogni ad occhi aperti, siamo in grado di immaginare un mondo alternativo.
Beh, insomma, mi sembra una intuizione importante, molto significativa, soprattutto per la ricerca da cui è partita, no? Per di più, appunto, davvero il sonno, come accennavate, è l'unico luogo che non è stato messo a profitto. Come si sviluppa lo spettacolo, Virginia?
Sì, in scena abbiamo con noi Gabriele Anzaldi e Giorgia Pavoti, quindi è uno spettacolo con due performer che lavorano appunto in uno spazio, in una scena abbastanza scarna, essenziale, e questi due attori passano, diciamo, attraversano tre momenti principali, tre momenti, tre quadri, e potremmo dire, anche senza spoilerare troppo, quasi tre sogni, e quindi tre situazioni in cui costantemente come pubblico siamo chiamati a chiederci: ma è realtà o è sogno? Siamo in una situazione reale ma al limite del surreale, oppure siamo totalmente in un momento, in una situazione di surrealtà, e quindi stiamo sognando? E se stiamo sognando, questo cosa apre davanti a noi? Quali squarci nella realtà questo sogno ci fa intravedere? E quindi diciamo che guidiamo il pubblico attraverso questi tre momenti e poi verso un'apertura finale che adesso non possiamo raccontare ovviamente, ma aspettiamo il pubblico domenica 25 alle 19.30 e lunedì 26 alle 20.30 per scoprirlo.
Esatto, ci tengo solo a menzionare anche Ida Treggiari, che è stata tra le ideatrici insieme a Virginia Landi di questo progetto agli albori proprio della sua nascita.
È vero.
Allora, noi vi ringraziamo, io mi sono molto incuriosita sentendovi raccontare. Se non conoscete ancora Spazio Zia, cioè la zona indipendente artistica, ricordiamo l'indirizzo e come si fa a prenotare.
Via Francesco De Sanctis 43 in zona Stadera, ci si arriva con la metro verde ad Abbiategrasso, il tram 15, tram 3, e per prenotare info@zonaindipendenteartistica.it, oppure potete trovarci su tutti i social, sul sito internet, quindi insomma se digitate Zona Indipendente Artistica trovate informazioni.
E allora davvero grazie a Eleonora Paris, a Virginia Landi, che debutteranno in questo loro nuovo lavoro, che tra l'altro, appunto, come abbiamo detto, ci sembra davvero interessante, stimolante. Sogni Zero a Zia, a risentirci presto, buon debutto, ciao!
Grazie,
grazie, ciao!
Ciao. Il suggeritore Night Live in versione magazine finisce qui. Il tempo di ricordarvi che il prossimo lunedì 26 gennaio il suggeritore Night Live torna ad ospitarvi in auditorium. Nel nostro auditorium Demetrio Stratos, a partire dalle 21, un brindisi insieme come sempre e poi una delle nostre serate di fine mese di stand-up comedy con un musicista emergente che suonerà dal vivo le sue produzioni. Voi potrete dire: c'eravamo, ma ve lo ricorderemo ancora lunedì prossimo, 26 gennaio alle 21.30. A partire dalle 21 vi aspettiamo qui in via Ollearo 5. Un saluto da Ira Rubini, adesso ci sono le notizie della notte.